E dunque cominciamo il nostro mercoledì mattina insieme, come di consueto, con la nostra rubrica Nessuno è Somaro in collaborazione con il Centro Dedalo, come appunto dice la nostra sigla. Questa mattina parliamo innanzitutto del deficit di attenzione o iperattività, o meglio conosciuto con la sigla ADHD. Come possiamo inquadrarlo dal punto di vista clinico? E lo chiediamo alla professoressa Antonella Gagliano, che è collegata con noi, membro del Comitato Scientifico di SOS Dislessia. Buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi.
Allora, questa è la prima domanda appunto che le rivolgo. Parliamo appunto del deficit di attenzione o iperattività. Come possiamo inquadrarlo dal punto di vista clinico?
Sì, è importante capire che la ADHD, l'acronimo sta per deficit di attenzione con iperattività, è un vero e proprio disturbo. Noi li classifichiamo come disturbi del neurosviluppo, il che significa che il sistema nervoso è evoluto in maniera un po' diversa da come è evoluto negli altri bimbi e alcuni circuiti funzionano in maniera non esattamente coerente con ciò che l'ambiente chiede a questi ragazzini e pertanto si crea un disfunzionamento a livello scolastico, sociale, familiare e questi bimbi, così come dice l'acronimo, sono in difficoltà quando devono prestare attenzione a ciò che fanno e quando devono controllare i propri impulsi, il proprio comportamento motorio, per cui risultano instabili, iperattivi, continuamente in movimento. È importante capire che tutte e due le condizioni sono presenti contemporaneamente nella maggior parte dei casi, tanto il deficit di attenzione quanto l'iperattività, tranne in situazioni in cui prevale l'una o l'altra componente.
Ecco, quando e come si manifesta questa difficoltà nei ragazzi, nei bambini?
Si manifesta molto presto, perché appunto essendo un disturbo del neurosviluppo, come abbiamo detto prima, è una condizione che accompagna questi bimbi già dai primi anni di vita, già in età prescolare, soprattutto quando il disturbo è importante è possibile notare i primi segni e già gli insegnanti della scuola dell'infanzia in genere sollecitano i genitori a osservare il bimbo perché il comportamento non è aderente a ciò che chiedono. Per esempio, sono bimbi che difficilmente persistono sulle attività da tavolo, che so, disegnare, colorare, sono bimbi che preferiscono i giochi motori, quelli attivi, sono bimbi che hanno difficoltà ad aspettare, che non rispettano le regole, che tendono a prevaricare gli altri e gli insegnanti già alla scuola dell'infanzia spesso lo notano. In qualche caso, quando il disturbo è più lieve, si manifesta in maniera più netta, più evidente nella primaria, con l'avvio della scuola che ovviamente è più normativa, richiede al bambino una maggiore aderenza a regole, il rispetto di alcuni divieti, il rispetto degli spazi dei compagni, cosa che a un ragazzino con ADHD risulta molto difficile fare.
Ecco, come si interviene nel trattare questo disturbo, soprattutto a scuola? E cosa possono fare gli insegnanti?
Sì, è un problema che ovviamente interferisce fortemente con il percorso scolastico, non solo durante le ore passate a scuola, ma anche nel pomeriggio quando i bambini devono svolgere i compiti per casa. E su questi ultimi spesso maturano dei veri e propri conflitti con i genitori perché è difficile fare in modo che un bambino con ADHD rimanga concentrato per il tempo sufficiente a portare a termine ciò che deve fare per l'indomani. A scuola questo problema evidentemente interferisce con l'attenzione a tutto ciò che accade, a quando la maestra spiega, a quando l'insegnante dà dei compiti, il tempo di esecuzione degli elaborati quando diventeranno più grandini è più lungo che per i coetanei e quindi occorrono una serie di accorgimenti, anche perché oltre ai problemi puramente scolastici, accademici, di apprendimento, non dimentichiamo che poi ci sono bimbi che hanno un comportamento atipico, diverso da quello dei compagni. Spesso si alzano dal banco, gironzolano nella classe e se gli si dice di star seduti fanno una gran fatica a stare fermi sulla sedia, stuzzicano i compagni, e tutto questo interferisce non solo con l'apprendimento ma anche con il rapporto che hanno con i compagnetti. E allora gli insegnanti devono adottare tutta una serie di accorgimenti per fare in modo che i bambini con ADHD comunque usufruiscano del tempo passato a scuola nel migliore dei modi. Per esempio, non devono sollecitare la loro oppositività, quindi dare delle direttive sempre molto precise, ma senza aggredirli, senza attaccarli, perché sono bambini che spesso reagiscono in modo abbastanza estremo, a volte possono rispondere agli insegnanti mettendosi a tu per tu o arrabbiarsi in maniera molto molto accesa. Noi parliamo di disregolazione emozionale, così come difficilmente controllano il movimento, difficilmente controllano le emozioni.
Certo.
E allora mettersi in opposizione e attaccarli, aggredirli, rimproverarli serve solo a ridurre la loro autostima e ad accentuare il problema. Sono bambini che invece vanno gratificati, bisogna trovare tutti i lati positivi, dargli delle responsabilità. Sono bambini che si annoiano facilmente, quindi bisogna stare attenti a non lasciare tempi morti, dare loro un'agenda precisa. Oggi faremo questo, questo, questo e quest'altro, in modo tale che la loro giornata sia strutturata, pianificata, che loro sappiano costantemente cosa aspettarsi e cosa accadrà nei minuti, nelle ore successive. Questo non è facilissimo da realizzare in classe, ma con qualche accorgimento giova anche agli altri bambini, non solo a quelli con ADHD. E quindi insomma è importante che gli insegnanti ricevano un training specifico per fare in modo che tutta la classe, quando all'interno della stessa c'è un bambino con ADHD, sia più funzionante e con un maggior livello di serenità e si possa insomma gestire senza grosse difficoltà, perché un bimbo con ADHD spesso è in grado appunto di destabilizzare il clima della classe.
Certo, invece in questo modo
suo
magari
malgrado, suo malgrado,
ovvio.
È importante sottolineare che non è un problema di educazione, non è un problema legato a cosa i genitori o gli insegnanti hanno fatto o non hanno fatto, quantomeno inizialmente, è proprio un disturbo. Però è chiaro che tanto il comportamento degli insegnanti quanto il comportamento dei genitori diventa un fattore o favorente il recupero quando è corretto o
aggravante,
uno svantaggio, aggravante dei sintomi.